16 noni con Ari, Rebi e Cri.
Schermi diversi, stessa passione.
Ciao amici!
Da quando iniziamo una puntata con il cellulare così fai
facendo
la doppia diretta, facendo la storia.
La storia.
La storia. Bentornati a 16 noni, ultima puntata di stagione, finisce giugno, finisce anche 16 noni.
Che tristezza.
Dovrebbe iniziare l'estate, ma in realtà è iniziata la primavera.
Oggi
potrebbe essere primavera, effettivamente. 16 noni qui, sempre dagli studi di Burago Molgora, sempre da Piano Locale Giovani, sempre con...
La maturata Rebecca. Ve l'avevamo detto settimana scorsa che non c'era, ma che sarebbe tornata mercoledì.
È un'altra donna.
È un'altra donna.
Ormai è maturata.
Una donna,
ragazzi,
felice. La vedete che è anche più rilassata. Guardate. Le rughe non ci sono più.
Non ci sono più. Sono prostrata. E soprattutto, guardate la maglietta. Scusa, potresti fare in
Facciamo
favore di
la
camera la maglietta, per favore?
Facciamola vedere.
E il quiz è. Vediamo, trovate l'errore.
Non so se si vede.
Cercate l'errore. Cercate l'errore.
Compagna che saluto tantissimo perché è un regalo top da fare.
Regalo top, molto prevedibile.
Esatto. Se volete rivedere scene di questo genere o scene vecchie su questo tenore, potete riandare su YouTube.
Su YouTube
e rivedervi.
È vero, perché i nostri amici del podcast non possono vedere.
Esatto. Chi ascolta non può vedere, ma chi invece volesse andare su questa nuova forma di podcast audio e video, potete andare su YouTube e riguardarsi tutte le puntate che dall'inizio di stagione ad oggi di cialtronate ne abbiamo fatte tantissimo, soprattutto per quelli che stanno in favore di camera. Ovviamente io questo non lo faccio.
Ovviamente Cri, dall'inizio dell'anno, se non dall'inizio della vita.
Dall'inizio della vita. Quando abbiamo deciso di andare in diretta video,
continuo a dire mi mostrerò. L'avete mai visto voi?
Succederà prima o poi.
Quando meno ve lo aspetterete. Quando meno ce l'aspettiamo, quindi mai.
Devo dire che
ce l'aspettiamo.
Purtroppo Cecilia è riuscita questa settimana che a Burago c'è stato lo skate park, eccetera. Abbiamo fatto il basket, abbiamo premiato i ragazzi che hanno vinto. Ho premiato io, quindi nella fotografia ci sono io. E questa è una roba che io odio.
Quindi potete in realtà vedere la vera faccia di Christian se andate. Dove posso trovare questa foto?
È una cosa che non si può dire.
Cercate su PLG.
Piano Locale Giochi. Va bene, oggi puntata dove parleremo di film, di serie TV, ma soprattutto di festival. Perché inizia la stagione dei festival, quindi.
E ormai siamo nel vivo praticamente, possiamo dire. Mizzica, questa settimana c'è a Bologna il cinema ritrovato, ma ci sono una marea di festival sparsi in tutta Italia.
Quindi daremo alla fine un bel pezzo.
Figuriamoci, fino a settembre. Che bella l'estate.
This is madness, right?
Yeah, this is your mom. And your boss, who you hate. It's weird.
Mom?
Zara, if you can hear me, name the movie I won a Teen Choice Award for.
All right.
I think she's fine.
I went a little crazy. I'm allowed, right?
I've been waiting for you forever.
Is that a line from a movie?
Yeah.
This is just getting worse by the minute. After 2 years of being his assistant, I know him very well. He's self-absorbed and selfish.
You put my chatouche in a plastic bag with my dirty sneakers? It's one of a kind. I only have two.
He's going to hurt her, and I will have to kill him.
Vi chiederete quale delle due ha scelto questo film, e direi che lo sguardo di Arianna.
Non sono io.
Intanto posso fare una, prima di parlare di questo film, perché non ha fatto lui Barbie, Ken, perché aveva il physique du role di Ken veramente.
Ma si sarebbe dovuto tingere di biondo. Lui non lo vedo biondo.
Sì, invece.
Lo vedi biondo?
No, ma invece l'altro.
No, Ryan Gosling, dai, io da quando ha fatto Barbie lo amo. Prima lo odiavo. Quindi
De gustibus. Vabbè, di cosa stiamo parlando esattamente, Rebecca? Visto che hai scelto questo film con una Nicole Kidman che è sempre, insomma, che posso dire che mi piace di più adesso, che
l'amo.
È diventata un po' più age di quando era l'amo. Più giovane, devo dire, più matura, più bella veramente.
No, vabbè, in realtà ho avuto difficoltà a trovare un film, una serie, perché ormai siamo in estate, purtroppo c'è questa crescente difficoltà nel trovare qualcosa. E questo è un film che deve uscire venerdì 28 su Netflix ed è A Family Affair. Allora, non è che ho tantissimo da dire, dovrei fare propaganda di questo film, però in realtà un po' la propaganda e vengo dallo studio di storia, quindi proprio La parentesi maturità lasciamola là. Comunque il film in realtà, o meglio la clip, parla da sola, perché potremmo dire sia la classica rom-com in cui abbiamo il personaggio
sesso. No.
Quindi va bene, questo è evidente, sì.
Devo mettere la spunta questa volta su YouTube che non è adatto ai bambini questo,
non è adatto ai bambini, anche vietato ai 16 anni.
Sì, infatti, perché insomma.
Davvero il film?
No, ma va, sto scherzando.
Ma, ah, oh, raga, no,
bambini
vabbè.
Accompagnati.
Esatto.
Ah. No, prego.
Vabbè. Grazie. Vabbè, grazie. Cioè,
adesso non è che ci siano queste scene esplicite, insomma, sì, ma no.
Ma sì, senso, ma
cose che abbiamo già visto.
Ma sì, senso. Vabbè, comunque abbiamo Nicole Kidman e, che è la madre appunto di Joaquin, che è quella appunto che ha fatto Kissing Booth. E niente, in pratica Zac Efron fa la classica appunto star che ha un assistente che è la figlia, in realtà Nicole Kidman, e vabbè, poi c'è questa non tresca, però comunque questa relazione con la madre plus AG, e nel senso questa è la storia. E
tra l'altro, cosa gli volevi far fare a Zac Efron se non
la star
insomma, esatto.
Sì, è classica storia.
Cosa vuoi far fare a Zac Efron? Che ruoli ha fatto? Impegnati.
Allora, c'è da dire che c'era un film in cui aveva spaccato, solo che non ricordo il titolo.
Ma quello recente?
Sì.
The Iron Claw?
Sì.
Quello del pugile?
Sì.
E vabbè, e che cosa ha fatto?
Il pugile pompato.
Appunto.
Grande. E Zac Efron praticamente ci metti qualsiasi parola più pompato.
Scusatemi. È strano che non abbia fatto delle robe tipo molto action. Cioè, ce lo vedrei bene nei Mercenari. D'altronde devi avere un'età age per entrare nei Mercenari. Visto chi c'è dentro. Non è vero, c'è anche
Zac Efron.
Cosa stavo dicendo?
Non lo so.
Ok, niente. No, sì, stavo dicendo qualcosa. E oggi sono particolarmente... No, perché vedere questo film? No, poi dopo l'orale che ho fatto mi sento particolarmente proprio piena di... Un fiume in piena, come mi hanno definito.
Ma l'hai fatto oggi l'orale?
Fatto oggi l'orale. Ma l'hai visto la storia?
Sì, ho visto Matura, però io pensavo che in buona l'avevi
attenzione,
fatto
questo
ieri,
è il momento vabbè. Cazzi nostri, esatto. All'interno della trasmissione.
Esatto. Quindi stavamo parlando dei fatti nostri.
Dell'esame orale di questa mattina di Rebecca. Svoltosi all'omnicomprensivo di Vimercate.
Va bene, quindi dato che si vede che il film ci interessa molto. No dai, a parte gli scherzi. Arianna, però tu non mi rendi la cosa facile, cioè...
Sto zitta.
Questa okay. È l'ultima puntata per quest'anno. Infatti. Si vede che siamo stanchi e la stagione è andata così.
Ok, dicevo, perché guardare questo film? Io personalmente lo vedrei un po' per godere. Un film leggero, comico, drammatico, si vedrà. Una cosa un po' easy alla fine che, sì. Che secondo me calza a pennello con l'arrivo dell'estate. E poi Nicole Kidman, MILF, quindi lo capisco Zac Efron in un certo senso, quindi basta, io con questo ho concluso.
Che potrebbe valere anche per Zac Efron, lei MILF,
lui
non...
MILF.
Esatto, quindi...
Zac Efron...
Non ha figli? Non ha figli, Zac Efron. No, scusate, MILF vale per tutte le persone che hanno un figlio. Una diciottenne con un figlio diventa MILF, perché è mom, se no è cougar.
No, è vero, sì. Però Dilf, lui non ce lo vedo. Non è maturo abbastanza.
Non ha figli. Ma non ha figli.
No,
figli.
Non mi pare più.
Allora, non so cos'è.
Ma a me Zac Efron non piace tanto.
Vabbè, comunque. Vabbè, film
scusate,
che arriva, abbiamo detto su Netflix venerdì. Venerdì, perfetto.
Su
perfetto.
Netflix? È un prodotto da Netflix, è vero?
Sì, assolutamente.
È verissimo.
Anche questo è un prodotto dei primi Netflix.
Excuse me, beautiful.
Whose car is this?
Yours.
Babe, this is so nice.
Now it just feels like perfect time, you know? I've got a house, I've just got a car. We're happy.
Yes.
Yeah?
Yes. Yeah? Yeah? I never thought about my future and not seeing you in it.
Michael!
Into the future. You die. You can save her. Need all four. One dies, she dies. Find them.
Sì, siamo nell'area dei superpoteri. Sì, pensavate fosse una serie anche qui romantica. E nasce in effetti come serie romantica. Loro sono bellissimi, hanno questa storia d'amore, ma su un certo punto succede che lui sparisce dalla casa. e si materializza da un'altra parte. E possiamo fermarci qui nel raccontare questa serie che arriva il 27, quindi domani, per chi ci sta ascoltando, arriva giovedì 27 su Netflix, che si chiama Subcell, e racconta proprio di una società con i superpoteri. La storia d'amore c'entra, perché lui in realtà può salvare, tra virgolette, il mondo, ma in questo momento pensa di dover salvare la propria fidanzata, compagna, moglie in questo caso. Perché, come avete visto nel trailer, a un certo punto lui scopre che nel futuro lei morirà e quindi ha il giorno esatto e chissà se la può salvare. No. E però, come sempre, quando si tratta di film dove all'interno c'è anche una storia che va nel tempo o indietro o in avanti o comunque si viaggia nel tempo, e, come dire, le ripercussioni sulla linea temporale, su quello che può succedere al resto della popolazione, sono importanti, e quindi bisogna scegliere: salvare il proprio amore oppure andare avanti e salvare il resto del mondo. Ovviamente non ci sono solo questi superpoteri e superpoteri. Sì, scusate, non ci sono solo questi superpoteri, sono tanti i superpoteri delle persone, della società, di superpoteri. È un misto tra altre serie che abbiamo visto. Settimana scorsa ho detto erroneamente che non era uscito The Boys 4, in realtà è uscito. Non il 17 luglio, ma il 17 giugno era uscito, quindi andiamo su quest'area qui. Lì sono i superpoteri cattivi, corrotti, brutti e puzzolenti. Qui invece andiamo su una linea più classica dei superpoteri, di, tra virgolette, non supereroi, perché abbiamo da tempo superato, scusate il gioco di parole, il supereroe alla, come potremmo dire, già Batman non era quello pulitissimo,
possiamo dire così.
No? Ma quei supereroi alla Superman, forse, no? Impavidi, col mantello e il cavallo, cioè insomma un po' questa roba qui.
È una serie. Adesso, perché Rebi è sicuramente più in linea con questa cosa, ma non ti ha ricordato Teen Wolf, Vampire Diaries?
Sì, esatto, per quello dicevo che è un po' ricorda altre serialità.
Quando ha fatto,
pensate,
quella cosa strana con gli occhi, è letteralmente Teen Wolf. Sì. Cioè, ho detto, ah.
Una delle prime serie che ho visto, tra l'altro, su Netflix. No,
ma anche The Misfits, se vi ricordate.
Ma robe vecchie, cioè mi ha ricordato proprio la cinematografia.
È una serie inglese, quindi un po' va a ripescare quel mondo lì del supereroe o dell'antieroe, quella roba lì. Quindi, secondo me è molto carina, molto bella. Poi ci sono i viaggi nel tempo, che io sono appassionato, ma non mi volevo fermare a questa, perché ovviamente è l'ultima puntata. E in realtà arrivano tante seconde stagioni, terze stagioni, quarte stagioni. Quando parliamo per esempio di The Bear, siamo ormai alla quarta stagione. Esatto, e arriva proprio questa settimana, ai primi di luglio, arriva su Disney Plus. E ho detto esattamente arriva, no, il 27 giugno, scusatemi, arriva anche The Bear 3, scusatemi,
ma,
il 27
sì,
giugno.
3, sì.
E poi, esatto, The Umbrella Academy, scusatemi, era la quarta, a proposito. Vedete, i supereroi, esatto. Arriva la quarta stagione di Emily in Paris, ma soprattutto arriva la seconda stagione degli Anelli del Potere il 29 di agosto. Che devo dire, la prima non è andata benissimo, come era nelle idee dei programmatori di questa serie, che si aspettavano un successo pari al probabilmente ad House of the Dragon, piuttosto che al Trono di Spade prima, piuttosto che al film del Signore degli Anelli, in questo caso gli Anelli del Potere. In realtà è stato molto 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 di nicchia, ma anche gli appassionati hanno un po' storto il naso, ne abbiamo parlato largamente. Ma soprattutto ho detto Batman, non l'ho detto a caso, perché arriva The Penguin, arriverà nell'autunno del 2024 e nella nuova racconto della Gotham dei cattivi. In questo caso c'era già stato un Penguin cattivo che aveva fatto, era in Gotham, questa volta uno spin-off che proprio prende il nome dal personaggio, dal cattivo per eccellenza, secondo me, del mondo, dell'universo, diciamo così, legato a Batman, dopo aver visto per esempio Joker, che arriverà tra l'altro nel nuovo film. Ma insomma, il Pinguino ne ha avute anche di trasposizioni filmografiche e anche di ruoli importanti nella parte, diciamo così, più seriale. Qui arriva proprio una nuova stagione, quindi le ambientazioni ci aspettiamo che saranno quelle della Gotham gotica, molto scura.
Sì, molto,
molto
scura,
esatto. E quindi, insomma, l'estate, che parliamo, insomma, quest'estate, questo marzo-giugno che ormai volge alla fine, vediamo se sarà un apriluglio o sarà un luglio-giugno.
No, deve esserlo.
Io non ci voglio pensare. Allora, da una parte è meglio, che non stiamo soffocando. Io odio il caldo, odio l'estate, sono contentissima di non star morendo. Ma dall'altra, sapete, uscire da lavoro con la giacca mi pare così strano.
Così strano,
che dico,
vero.
Poi va bene, ok, esco alle 8 del mattino da lavoro. Però, comunque sia, è stranissimo che al 26 di giugno ci siano ancora le temperature che avevamo. Cioè, in teoria bisognerebbe avere ad aprile.
E sì, quindi per le serie TV io direi che ne abbiamo raccontate tante. Penguin arriverà su Now, come abbiamo detto, ad ottobre. Le altre sono tutte stagioni che sappiamo già, da Netflix a Disney a Prime, abbiamo detto prima appunto della quarta stagione di The Boys. Quindi insomma, tutto sommato un'estate che per gli appassionati della serialità non è così vuota. Soprattutto magari si possono andare anche a recuperare delle serie. Perry Mason, l'altra volta vi avevo lasciato con questa cosa, Perry Mason, che invece è stata rilasciata, sono due stagioni ed è molto interessante, perché è un Perry Mason un po' particolare all'inizio della sua carriera, o almeno viene un po' inquadrato in questo inizio, quando ancora non era avvocato, quindi con un sortifugio diventa avvocato. Ma ci sono delle serie da recuperare anche su... io sto recuperando per esempio Law and Order, Unit quello delle vittime speciali, quello che devo dire, lo guardo con due puntate alla volta, perché benché sia una come dire, una serie classica, quindi che dura 30 massimo 40 minuti, i temi trattati a volte sono così un pugno nello stomaco che non riesci ad andare avanti, sì, di veramente ripulire. Però ecco, se avete voglia anche di recuperare serie molto interessanti, storiche, classiche, pensa che quella serie c'ha 25 anni.
Ma tutta post
25 anni, ho visto.
E quando le serie le facevano lunghe, Grey's Anatomy.
Sì, ma Grey's Anatomy, insomma,
tipo
così,
quelle serie che duravano un'eternità e poi invece adesso ti escono solo miniserie da una stagione, 8 episodi, a me viene da piangere.
Ti dirò, ovvio che una come CSI, come sono stati tutti i franchising tipo CSI, NCIS, oppure SWAT, che stanno avendo varie anche spin-off, che ne so, CSI l'abbiamo visto fare in mille,
certo,
Los
sì,
Angeles,
sì,
New York,
sì,
eccetera. Anche Law and Order ha avuto, credo, due o tre sezioni speciali, FBI. Perché? Perché comunque sono storie che si adattano anche.
Ma sicuramente, però il fatto che al giorno d'oggi invece non abbiamo la serialità che invece andava super in voga già solo 10 anni fa, è assurdo, perché io mi ricordo che da più piccola vedevo robe tipo appunto Vampire Diaries, Teen Wolf, cioè, Pretty Little Liars,
che già avevano una storia di fondo, che però era una lunga storia.
Però
mentre...
ho capito che in 8 stagioni,
certo,
cacchio, riuscivano,
certo,
a farcelo stare 20 episodi a stagione, una roba assurda.
Però,
adesso
una serie come per esempio NCIS o FBI, queste SWAT eccetera, in realtà vanno a pescare su cose giornaliere, quindi ci sta che puoi allungare.
No, vabbè, quello sicuramente.
E soprattutto si adattano a quello che è la società. Adesso, riguardando questa che era degli inizi degli anni 90, mi fa un po' ridere, no?
Certo.
Il cercapersone, il cellulare.
No, beh, quello è sicuro.
E poi anche la tecnologia. Oggi, riguardando quella serie, dovevano cercare nella strada il colpevole, oggi avrebbero le telecamere. All'epoca invece ancora l'identikit. Questa roba mi fa ridere un sacco.
Certo, ma perché cambia tutto.
Eppure all'epoca erano tecnologie avanzate, no?
Certo. E io invece, a proposito di serie TV, ho iniziato Shogun,
interessante.
Quella che c'è su Prime è una roba, esatto, e tu mi fai sta faccia, perché è vero, in effetti ne hanno parlato, ma non ne hanno parlato abbastanza. E io sono stata incuriosita, adesso,
scusate,
Crice, che interrompe la trasmissione oltretutto, non ci posso credere.
Scusate.
Che è stata una serie, purtroppo, passata un po' in sordina. E parlando di serie, mi voglio riagganciare, perché è uscita tipo un episodio a settimana, l'ultimo è uscito ad aprile, da febbraio ad aprile,
sì.
In contemporanea con l'America, ma è una serie che io all'inizio pensavo fosse una serie di supereroi, perché se guardate la copertina, sembra una roba tipo alla Marvel, quando in realtà andate a cercare, è su Prime, sono già usciti tutti e 10 gli episodi, ogni episodio dura un'ora, E devo dire che è una serie storica basata su fatti realmente accaduti, basata su un romanzo. E è una figata, perché c'è questo capitano di una nave che arriva dall'Inghilterra nel Giappone, viene catturato.
Ma io giuro, non ho idea.
Non
hai
idea,
esatto. Storica?
Storica, te lo giuro. Ed è praticamente tutta in giapponese, quindi non è neanche doppiato in giapponese. E ci sono i sottotitoli. È una figata, è bellissima. Ma io sono al terzo episodio, per ora va lentina. Ma devo dire che se mi hanno detto, Ari, fidati.
È giapponese.
Però mi hanno detto, fidati che è una figata. Io mi fido della gente che mi ha dato questa opinione, perché è gente che sa queste cose. Quindi ho detto, no, è un consiglio, perché finora non l'ho vista sponsorizzata. Cioè, sì, ma non così
tanto. È un prodotto
tanto.
Un po' particolare.
È un prodotto, cioè, un po' particolare.
Siamo un po' sul filone manga, non è
no,
il genere.
Vabbè,
no. Intendo che se non ti piace quel genere di racconto, fai fatica a seguirlo.
Però devo dire che in realtà è davvero, davvero, davvero interessante.
No,
inoltre, consiglio, a quanto pare, non vedete la doppiata, neanche la parte in inglese, vedetela tutta in originale, perché ovviamente
sì.
Dà un tocco in più.
No.
Devo dire, consiglio per l'estate, recuperate Shogun, perché ci metterete un po' a recuperarlo. Ogni episodio dura un botto, quindi che dire. Questo era l'unico consiglio della serie TV che dovevo dare io. Basta.
No, invece parliamo però di festival, perché
certo.
Tu sei stata a Pesaro.
Io sono
settimana
stata
scorsa.
A Pesaro questo weekend.
Com'è andata? Raccontaci un po'.
Devo dire che è stata come al solito una figata, perché io forse su questi schermi non si sa tanto bene, ma io sono già stata al Festival di Pesaro nel 2021, vincendo il premio Lino Micichè per la critica, al primo posto, gang. Vabbè, ma semplicemente perché appunto quello che faccio è scrivere, quindi ci siamo. L'anno scorso invece, 2023, perché ero nella giuria giovani, quindi grazie all'università sono riuscita ad entrare in giuria, e poi invece quest'anno semplicemente così, a titolo gratuito, ho deciso di andare a ritrovare i miei vecchi amici fatti dalla giuria dell'anno scorso. Devo dire che come al solito è un festival della Madonna, festival bellissimo che si sviluppa in tutta Pesaro, nei luoghi più diversi di Pesaro, e voi vi starete chiedendo com'è possibile che un festival che si tiene a Pesaro sia così tanto rinomato. Siamo al 60esimo, quest'anno erano i 60 anni del Festival del Nuovo Cinema di Pesaro. Nuovo cinema perché a Pesaro vanno solo film di registi emergenti, di registi alla loro magari prima opera, di registi internazionali, di attori e attrici che magari non si sono mai visti in Italia. E abbiamo avuto la possibilità di vedere ad esempio un film di un'attrice francese restaurato dalla Cineteca Lucchese, ma una cosa che questa in Italia probabilmente se ne è sentita davvero poco. La cosa bella di Pesaro è tirar fuori il vecchio, farlo nuovo.
Che però detta così sembrava la corazzata Potionchi, cioè, te lo dico.
No!
Che raccontata in questa maniera sembrava un po' la corazzata Potionchi.
Però
di
devo dire la verità, che si respira un'aria davvero innovativa, un'aria mutevole. Vedere quali sono tutti i nuovi progetti che ha il cinema, tutti i nuovi sguardi che ha il cinema, e farlo in una cornice come quello della Piazza del Popolo di Pesaro, che è pazzesca. Farlo in una cornice come quella della spiaggia, perché proiettano film in pellicola in spiaggia. Farlo in luoghi sparsi per la città, con possibilità per tutti, bambini, ragazzi, adulti, è veramente una cosa che tutte le volte mi fa sentire super a casa. Quindi terza volta che ero al festival, non vedo l'ora di tornarci.
Io credo che una delle forze di quel festival, come di altre che ce ne sono in giro, è il fatto di fare delle proiezioni diffuse e anche nei luoghi dove uno non penserebbe mai,
esatto,
di proiettare un film.
Esatto, cioè ragazzi, adesso immaginatevi questa enorme macchina che proietta due pizze giganti di pellicola in spiaggia con i piedi nella sabbia a guardare un film magari degli anni 80, ed è una roba incredibile, non ci penseresti mai nella vita, e invece è così. Bellissimo, interessante, super emotivo. Inoltre Luca Guadagnino era l'ospite d'onore dell'ultima serata.
Lo stavo dicendo,
c'era Luca Guadagnino che ha vinto il premio appunto speciale, il premio d'onore. Devo dire che è stata una persona incredibile. Luca Guadagnino è veramente un regista fantastico.
Ma hanno fatto vedere anche qualche film?
Hanno fatto vedere Challengers. L'ultima sera, super proiettato in Piazza del Popolo. Immaginatevi come hanno preso.
Non l'ho ancora visto quello.
Prego. Ecco, Rebecca si deve recuperare Bridgerton e Challengers.
Adesso posso farlo.
Per recuperare il secondo Bridgerton. Poi anche
Bridgerton sì, ok, no. Bridgerton sì. Però
piuttosto
voi immaginatevi
Shogun,
anche Shogun.
Piuttosto Shogun.
Vai a cagare. Voi immaginate come Pesaro ha preso Challengers e questo bel trisom.
Cioè io c'era, non ho parole.
C'erano le mamme con non guardare
ma
adesso.
Ma raga, ma comunque il pienone è pieno, di, pieno di gente.
C'hai Luca Guadagnino lì in presenza che guardi il suo film, che vuoi?
No, fantastico, fantastico, bellissimo. E adesso appunto è finito il 23 il festival, o il 22, e poi dal 22 è partito il cinema ritrovato a Bologna. E quindi in realtà fino al 30 Bologna è super piena di vita col festival, a cui purtroppo quest'anno non riesco ad andare, ma l'anno prossimo sicuramente c'è.
Bologna, che ricordiamo ha una storia cinematografica, ragazzi, fantastica, immensa. Che cosa ne volete dire? Cioè, ci sono, diciamo che noi in Italia fortunatamente abbiamo veramente, non dico in ogni regione perché non è vero, però quasi,
però
tra
quasi.
Registi, location, cioè Cinecittà per esempio, che è stata
abbiamo
storica e sta
Maria.
Riprendendo. Il Museo del Cinema di Torino, dove a Torino è nata una parte della cinematografia, soprattutto la parte musicale della cinematografia e della televisione. Insomma, è veramente fantastica l'Italia sotto questo aspetto. La valorizziamo poco, però abbiamo visto negli ultimi anni che i nostri registi Guadagnino che è diventato è uno di quei ormai degli internazionali, no? Guadagnino,
internazionalissimi,
oltre ai classici da Garrone in poi, che insomma,
ma poi di un'umiltà, ragazzi, un'umiltà, una gentilezza, è molto introverso, molto
sì, l'ho notato l'intervista,
molto nel suo, ma di una cinicità e comicità tagliente pazzesco, lo
ci
adoro,
sta.
Bravissimo, intelligente,
ci sta,
fantastico. Poi la direzione artistica del Festival di Pesaro è nelle mani di Pedro Armocida, un critico che io stimo da morire, è bravissimo, è incredibilmente preciso, simpatico, è proprio nel suo ambiente, si vede che nel suo ambiente lo sa fare, dal 2015 con un enorme successo, portando i numeri di Pesaro alle stelle, veramente incredibile la quantità di gente che ci va, che si appassiona, che torna. Infatti io ho fatto anche un tatuaggio. Infatti questo è il simbolo del Festival del Cinema di Pesaro, per chi ci vede da YouTube lo ha guardato, è una cinepresa molto minimale ma molto carina. Devo dire,
Stilizzata.
Noi alla fine in preparazione, perché poi a settembre ci sarà Venezia.
Esatto.
Quindi ragazzi, è tutto un rincorrere. Di cui
ancora sappiamo poco, vedremo cosa si scoprirà.
Ma perché sempre a Venezia si sa poco? Si sa tutto poi ad agosto, tipo due settimane prima.
Esatto,
dici cosa? Devo recuperare tutto. Però nulla, a parte questo io vi do due titoli giusto così, da recuperare per l'estate. Così tanto per... Io vi dico solo che c'è Twisters, che è un film di... azione e catastrofico, che parla di tornado, un po' come quei film soliti americani che parlano tipo
c'è
di
David Beckham.
C'è, no, c'è